Dunque, come cacchio ricomincio? È la cosa che mi sono ripetuto per giorni, che mi sto ripetendo da giorni, perché sì, è la stessa cosa, ma è pure un'altra cosa, che nel frattempo è cambiato tutto o quasi, almeno per me. Certo, sì, è il demone del tardi, e certo no, non è più quella cosa lì. Non fosse altro che adesso sono le 9.30 ed è sabato mattina, e di solito quando erano le 9.30 del sabato mattina stavo al mercato, mica qui. E poi un'ora è tanta roba. Magari potrei provare come Toti a patteggiare 2 minuti e mezzo. Boh, vediamo se va bene. Insomma, cosa sia esattamente questa cosa che riparte ancora non lo so, e quindi restiamo al punto: come cacchio ricomincio? Certo, basterebbe dire la parola magica. Dai, diciamola. 1, 2, 3. San Giuliano, e giù tutti a ridere, che quello sia il repertorio che funziona sempre. E tranquilli che dopo non me la faccio mancare l'occasione di dire San Giuliano, e giù tutti a ridere, perché è vero che il meglio è già andato, ma mica posso fare come quelli che arrivano per ultimi quando il buffet è già stato spazzato via, la melonia è già riapparecchiato, almeno un grissino e un'oliva fateli mangiare pure a me. Insomma, la sto tirando in lungo perché chi comincia tirando in lungo è a metà dell'opera, e siccome so che tanto non ne caverei un ragno dal buco, e vai, le frasi fatte sono già 2, per rompere un po' il ghiaccio, bingo, le frasi fatte sono 3, ho deciso di affidarmi a chi l'eterno ritorno lo riesce a raccontare come Nietzsche e Kundera messi insieme, e in più con il gusto della rima. Perciò ringrazio lui, il poeta bricoleur Rugantino Billy, che per parlare di questo ritorno ha scritto, pensate un po', Torno. Di Rugantino Billy, Torno, e dice così. Torno. Sono rimasto a lungo taciturno, l'effigie di un paesaggio disadorno, un'astronave persa su Saturno, un coccodrillo senza il suo liocorno, un grosso buco con la gente intorno. Sì, torno. Ho fatto 4 passi giù all'inferno e ho quasi salutato il Padre Eterno, pensando fosse giunto ormai il mio turno. Ma mentre si annunciava il lungo inverno, che vanta tra i suoi segni il Capricorno, ho scritto con la penna sul quaderno «Fanculo al cancro, levati di torno». E quindi d'improvviso è stato giorno. Potevo fare il sindaco a Salerno, o perché no, il ministro dell'interno, magari anche il poeta postmoderno o il cavaliere in groppa a un unicorno. E invece, conduttore subalterno al vostro affetto magico e fraterno, rieccomi qui con il programma odierno. Ma prima di sciacquare i panni in arno per commentare le sorti del governo, da questo sabato fino al sonno eterno, ripenso che potevo aprire un forno oppure allegramente darmi al porno. E mi domando, ma per che cazzo torno? Di Rugantino Billy avete ascoltato Torno, e adesso possiamo cominciare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese. Non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E va bene, dai, ci tocca cominciare. Devo dire che mi sento strano, mi sento un po' così, ma tutto sommato poteva andare peggio, potevo sentirmi come San Giuliano che deve tornare a casa dalla moglie. Madonna, che ansia! Chi è che di voi all'ascolto non si è immedesimato almeno per un secondo in quel salire le scale, in quel fermarsi davanti alla porta di casa, in quell'ultimo frugare dentro alle tasche, alla ricerca di una scusa qualunque, nella contestuale consapevolezza che quella scusa no, non c'era e niente o nessuno ti avrebbe più salvato dal patibolo. Succede, dai, succede anche di empatizzare con lo sfigato che fa lo splendido, fa la cazzata e viene beccato. Fantozzi, è lei? Che alla fine, in tutta quella storia, più che l'egemonia culturale di Gramsci, c'era l'egemonia culturale di Silvio, quel sogno da commedia sexy, quella volontà di potenza nell'essere playboy, fatta di tanti scadenti animatori, ruzzolati rovinosamente dal piano della seduzione a quello della farsa. Ma basta, 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 non aggiungo altro al quadro generale, giusto due cose, due invece sui particolari che sul piano della narrazione sono quelli che mi affascinano di più, e quindi vi propongo un po' la mia top 5. Al quinto posto ci metto la gadgettistica, non tanto gli occhiali a raggi X con cui si possono guardare i ministri nudi, quanto la pellicola per la privacy del cellulare che lei a un certo punto regala a lui giusto due minuti prima di sputanarlo a reti unificate. Ecco, la pellicola per la privacy potrebbe essere il gadget del Natale 2024. Al quarto posto ci sono i personaggi minori, tipo l'infermiera stalker che cercò di incendiarle la casa, o così almeno si dice, figura misteriosa con il potenziale di spostare il piano narrativo verso uno spin-off alla Misery non deve morire. Terzo posto, a pari merito, l'eremo francescano in cui si ritirano in solitudine San Giuliano e la moglie per salvare il matrimonio pregando nella grotta della Natività, e insieme dall'altra parte il chiosco di latticini tra le rovine di Pompei con cui la boccia appare per la prima volta in scena. E arriviamo così al secondo posto, alla posizione numero 2, dove ci stanno i gruppi interparlamentari, che in generale sono associazioni informali tra i membri di un'assemblea parlamentare, tipo la chat del padel, tanto per capirci, ma che nel particolare sono per esempio l'intergruppo parlamentare cultura della bellezza, medicina, estetica, formazione, ricerca e benessere, presieduto da Jimmy Cangiano, ex fidanzato di Valeria Marini e attuale compagno dell'ex Miss Italia Danny Mendez, e di cui la boccia è presidente del comitato tecnico scientifico, tanto che alla Camera ha tenuto conferenze in sala stampa su temi come dieta mediterranea e tumori. E così arriviamo alla posizione numero 1, ovviamente la top 5 è soggettiva. Numero 1 per me in assoluto, le enormi, colossali, gigantesche chiavi della città in oro massiccio da 15.000 euro che il sindaco di Pompei ha donato a San Giuliano, una zarrata pazzesca che sta tra i Casa Monica e la Serbelloni Mazzanti vien dal mare. Ci tenevo perlomeno la top 5 e perlomeno, come dire, alla questione del piano narrativo. Comunque, Jenny ormai è il passato, c'era da sostituirlo e l'hanno sostituito col migliore che hanno trovato. E allora andiamolo a conoscere un po' meglio, il migliore che hanno trovato per sostituire San Giuliano. Il migliore che hanno trovato era lui. Devo dire che sono quasi schiavo di questo suono di piffero, ne sono quasi ipnotizzato. Era proprio lui, è il neo ministro Giuli che suona il piffero o il flauto di Pan o un cazzo di flauto ciulato a un bambino delle medie, comunque lui che suona, evocativo in mezzo a un campo di grano in un momento di agreste neopaganesimo pariolino. C'è lui e poi ci sono vestali, satiri, sacerdotesse della fertilità, mancano giusti i ciclopi, due coccodrilli, l'orangotango, il nano più alto del mondo, che però non sono previsti nella liturgia di stretta osservanza evoliana. Il momento pifferoso è tratto da Vitalia, trasmissione che il ministro ha condotto per Rai 2 prima di diventare ministro e che, per capirci, parlava di cose così.
Questo nero, il nero della mitologia, il nero della religione antica e anche il nero delle vergini cristiane, ha una sua importanza e una sua rilevanza fondamentale nella tradizione magica e nella tradizione ermetica. L'opera al nero della tradizione ermetica, la materia in putrefazione, l'io che si uccide nella parte più profonda.
Dioniso, dio della morte e della rinascita. Il dio muore e rinasce, mentre la terra è fecondata dal suo sangue. Siamo entrati nelle rocciose Domus degli Anas per conoscere il culto del dio Toro, fra villaggi nuragici e tombe di giganti. Ci siamo mescolati al fragore del bronzo, al calore del fuoco, con l'ebbrezza del vino. Siamo andati a Ninfa per scoprire la natura sacra delle acque e degli esseri divini che personificano le loro virtù.
Alessandro Giuli.
La messa in scena è compiuta. Applaudite.
Ecco, per capirci, questo è l'Alessandro Giuli televisivo, l'Alessandro Giuli preministro. Per certi aspetti siamo in modalità Dan Brown a livello pro, per altri siamo invece nel più classico degli immaginari di Meridiano Zero, simpatica formazione dichiaratamente nazi, in cui il ministro flautista ha militato in gioventù. Politeismo, alchimia, sciamani, rune come se piovesse, tipo quella che Meridiano Zero aveva nel simbolo, cioè, pensate, Algiz, la runa della vita presa in prestito dal Deutsche Frauenwerk, movimento nazista femminile. Tra gli obiettivi di Meridiano Zero c'era la tecno-ribellione, qualunque cosa volesse dire, e poi probabilmente il Reich, visto che si dichiararono apertamente nazi in una nota intervista per Repubblica. Ecco, capite bene che così a occhio il fatto che il ministro non sia laureato non è esattamente il principale dei problemi. Non mi voglio ora addentrare ulteriormente nel mondo di Meridiano Zero, anche perché non ne ho oggettivamente le competenze. Vi dirò però solo la cosa che mi entusiasma di più in assoluto. Ma voi lo sapete perché Meridiano Zero si chiama Meridiano Zero? Allora, si chiama così perché i suoi adepti, in alternativa a quello di Greenwich, intendevano far passare un meridiano zero a battipaglia. Giuro, a battipaglia, è tutto vero. Meraviglioso, meraviglioso. Dunque abbiamo un ministro, come abbiamo sentito, Zeus, patria e famiglia. A proposito di Zeus, guardate se vi capita il Jeff Goldblum pazzesco che giganteggia nei panni del re degli dei in quella serie Netflix che si chiama Chaos, interpretazione clamorosa. Ma al netto degli dei dell'Olimpo, il post San Giuliano non di solo Giuli è fatto, c'è anche il giro di nomine dell'ultimo secondo, ovvero gli altri più bravi che avevano, ma un filo meno bravi di Giuli in materia di egemonia culturale, tipo il collega giornalista di Libero che voleva tirare l'atomica su Gaza o l'odontoiatra candidata a guidare il Maxi. Ci sono loro e poi ci sono anche quelli nominati mesi fa, che fino all'altro ieri se ne stavano lì belli tranquilli, fino a quando tutto sto casino gli ha fatto riguadagnare improvvisamente gli onori della cronaca, tipo Fabio Tagliaferri, gestore di autonoleggi di Frosinone, nominato ai vertici di Ales, società del Ministero della Cultura, che alle telecamere di Piazza Pulita racconta di avere il mito di Giorgia, di pendere dalle sue labbra e di passare le giornate a vedere i suoi video perché da lei impara tutto, praticamente la versione littoria e femminile di Aranzulla.
A livello di cultura, quali sono le sue competenze? Perché mi risulta che lei gestisce un autonoleggio.
Ho tre aziende in realtà, che si occupano di noleggio, di automotive in senso lato e anche di assicurativo.
Ho visto anche il curriculum dell'ex amministratore delegato e presidente, che aveva un elenco infinito di competenze interne, cioè di competenze culturali.
L'amministratore delegato di Ales non è un critico d'arte, ma deve essere un manager che gestisce un'azienda che, come lei vedrà, fattura 100 milioni di euro.
Tutte le polemiche sull'amichettismo, che effetto hanno fatto su di lei? Niente. L'ha sentita Meloni dopo la nomina?
Io ho mandato il messaggio, insomma, il presidente mi ha augurato buon lavoro.
Io ho il mito di Giorgio Meloni.
Cioè, io non è che so, cioè, per me è difficile essere, cioè, non so assolutamente, proprio pendo dalle labbra. Cioè, io mi passo le giornate a vedere i video
sui social, quelli, sì. Il diario di Giorgia,
sì,
le sue uscite a Palazzo Chigi.
Imparo, cioè, perché essendo uno che vuole imparare, cerca sempre qualcuno che mi può insegnare. A me Giorgia insegna, cioè l'altro giorno il video di Basovizza io non l'ho visto tre volte.
Perfetto, non c'è dunque uomo più culturalmente egemone di un ex autonoleggiatore che pende dalle labbra di Meloni e da lei impara. Le 9:47 minuti di questa prima puntata del Demone del Tardi in versione settimanale il sabato mattina, e quello che abbiamo in sottofondo è un brano tratto da un nuovo album di Matt Johnson alias The Days, intitola Sundays I Drink My Coffee by the Grave of William Blake, ed è quasi una parafrasi di The House of the Rising Sun.
Where do I belong? The London I knew is gone, long gone. The sun hangs low, the church bells toll, the clouds unfold, whispering. With probable cause, all revealed to little more than a light applause. The sun hangs low, the church bells toll, the clouds unfold, whispering gold. When truth breaks through the city,
dicevamo dunque che non c'è uomo più culturalmente egemone di un ex autonoleggiatore che pende dalle labbra di Meloni. Che poi il vero problema del fatto che adesso non ci sia più San Giuliano con il suo bastimento carico di gaffe e di pruriginose avventure è proprio aver restituito la visibilità a tutti quanti gli altri. È per questo che Giorgia San Giuliano lo voleva tenere a tutti i costi, perché le sue puttanate avevano il dono di coprire quelle dei colleghi e al suo confronto sembravano tutti o quasi quasi prezzolini. Prendiamo per esempio la Santanchè. Avete più sentito parlare ultimamente della Santanchè? No, nemmeno io, infatti. Giusto, normale, perché tutti erano concentrati naturalmente proprio su San Giuliano. Adesso che non c'è più San Giuliano, ecco che improvvisamente ci si accorge che di materiale, volendo, ce n'era da vendere anche per la Santanchè. Per esempio, la belligerante reazione all'annuncio dell'arrivo sul mercato della maledetta carbonara in lattina, che forse è la cosa al mondo che l'ha fatta più incazzare, più dei poveri o della coda sulla Milano Cortina. No, forse un attacco sotto i poveri e la coda sulla Milano Cortina, ma siamo comunque da quelle parti. Per dire come l'ha presa bene la Santanchè l'arrivo della carbonara in lattina, ha scritto, intingendo la penna nell'indignazione: la carbonara in lattina la damo al sorcio. Poi, men che non si dica, è passata dall'invettiva in stile Soralella per la difesa della sovranità alimentare al retweet di un articolo del Giornale che mette in guardia, pensate, dalle insidie dell'ambientalismo elvetico. Titolo: si allena con la pistola e spara alla Madonna musulmana dei verdi svizzeri nella bufera. Chi l'avrebbe detto che il male si annidasse nel cuore verdeggiante dell'ambientalismo svizzero? Magari da ministra del turismo è anche coerente che la Santanchè si occupi delle sparatrici di Madonna in Engadina, ma il meglio di sé lo dà comunque quando torna a occuparsi finalmente di ciò che davvero le compete. Scrive la Dani su Twitter. Io continuo a chiamarlo Twitter perché mi piace di più. Scrive: meglio molti che pochi turisti, punto. Ma l'importante è la qualità, punto. Il segreto sarà favorire la destagionalizzazione scoprendo i borghi, virgola, con il loro mistero ricco di tesori e di eccellenze italiane, virgola, ci aiuteranno a gestire i flussi turistici. Ecco, forse neanche la versione rumena di ChatGPT a cui dici scrivimi due cazzate sui borghi italiani poteva fare meglio. Rileggiamo: meglio molti che pochi turisti, punto, ma l'importante è la qualità, punto. Il segreto sarà favorire la destagionalizzazione scoprendo i borghi, virgola, con il loro mistero ricco di tesori e di eccellenze italiane, virgola, ci aiuteranno a gestire i flussi turistici. Forse con due rime in più potrebbe essere una bella canzone di Valerio Scanu, ma chi se ne frega della sintassi della Santanchè quando s'avanza il collega Lollo Brigida, che è da sempre pronto, prontissimo a diventare San Giuliano 2 la vendetta. L'ultima vicenda che lo riguarda è quella delle api. Non so se ne avete sentito parlare, ma è meravigliosa. Forse qualcuno ricorderà che un paio d'anni fa, qualcosa di più, qualcosa di meno, Lollo aveva inaugurato sul tetto del ministero niente poco di meno che un apiario, e lui stesso a ricordarlo. Sentiamolo.
Ricordiamo che nella giornata mondiale delle api aderimmo al progetto Api in Città, un progetto che permetteva di installare degli apiari per produrre miele e per far risaltare l'importanza di questo straordinario impollinatore. Abbiamo inaugurato in quella sede questo apiario, ovviamente tricolore, sì, perché ci piaceva anche questo tipo di suggestione. Eravamo il primo ministero europeo, forse del mondo, ad avere questa situazione, e abbiamo regalato il miele prodotto in due anni dalle api ai diplomatici, agli ambasciatori, agli altri colleghi ministri, perché sapessero quanto l'Italia ci tiene ai produttori di miele, ma anche agli impollinatori in una città straordinaria come Roma.
Dunque tutto bellissimo. Sul tetto del Ministero dell'Agricoltura si forgiava dunque il miele della patria. Sembrava una puntata bella e felice dell'Ape Maia. E invece, improvvisamente, il dramma.
In queste ore su molti giornali, anche quotidiani importanti, c'è una notizia che per noi del Ministero dell'Agricoltura è stata straordinariamente grave: quello di aver scoperto alcuni giorni fa il nostro apiario era stato aggredito e erano state uccise le api in esso contenute. Purtroppo questo essere, che si chiama Calabrone orientale o Vespa orientalis nel suo nome tecnico, è in grado di uccidere dalle 20 alle 50 api, e se riesce, come è avvenuto qui, ad inserirsi all'interno dell'apiario, fa una vera e propria strage. È quello che è avvenuto. Il personale addetto sta rimuovendo questi aggressori, stiamo cercando la soluzione per evitare aggressioni di questa natura. Non è facile, è un insetto molto molto aggressivo e molto molto pericoloso. Ne vedete ancora in volo intorno all'apiario le 50.000 api che sono state uccise da questo insetto. Ovviamente non ci sono più.
Non ci sono più. Il momento più intenso è quando gli si rompe la voce nel denunciare l'aggressione vile canaglia del calabrone orientale che è stato autore, l'avete sentito, della più grande strage di esseri viventi dai tempi dell'estinzione dei dinosauri, maledetto Oriente. Ecco, Lollobrigida ha fatto un video di 6 minuti per spiegare commosso la tragedia delle api. Sei un colossal, non era successo mai neanche a Quark. Piero Angeli in 40 anni di carriera non gli aveva mai dedicati 6 minuti interi alle api, mai. Lollo invece sì, ma nonostante il dramma che lo ha colpito e ha colpito tutti noi in prima persona, ha voluto comunque regalarci alla fine parole di speranza.
Che per quanto siano drammatici i numeri che riguardano un apiario, 50.000 non sono una strage irrecuperabile, sono un grande dolore, in particolare per chi qui nel Ministero come me ha aderito al progetto, ma anche per il tante persone del personale che hanno letto questo progetto con entusiasmo. Una nota dolente che però ovviamente recupereremo, così come credo con nota di speranza si possano recuperare anche quelle tante attività che in Italia abbiamo visto calare e che invece possono riprendersi con l'impegno e la costanza. Non ci fermiamo di fronte a incidenti di questa natura, né in questo settore né su altro. Torneranno le api su questo tetto perché rappresentano il lavoro, rappresentano la produzione di qualità e rappresentano un progetto che noi vorremmo fosse ancora più diffuso nelle scuole, negli istituti, nei luoghi pubblici e magari coinvolgendo anche tanti cittadini che amano le api. Quindi lavoreremo per questo, svilupperemo con attenzione questo tipo di modello e combatteremo ovviamente le aggressioni di questa natura rispetto a questo fenomeno. In Europa ci siamo impegnati a sostenere e a valorizzare qualcosa che per noi tutti rappresenta un punto di riferimento da valorizzare e da cercare di sviluppare: l'agricoltura e tutto quello che vi ruota intorno, come gli insetti e
come gli insetti. Ecco, cari ascoltatori, care ascoltatori, Mario Draghi può anche starvi sui coglioni, ma al confronto di questi è un gigante. Di fronte al piano Lollobrigida per gli insetti, il piano Draghi per l'Europa sarebbe da appendere alle pareti del Louvre come se fosse la Gioconda. Magari al Louvre no, perché adesso con i francesi c'è un problema, ma questo lo vediamo dopo. Le 10 in punto per chi si fosse connesso, svegliato da poco. Sorpresa, sorpresissima sorpresa, questo è il Demone del Tardi del sabato mattina che quest'anno, pof, appare all'improvviso e dunque riprendiamo il filo di quello che stavamo raccontando, perché sta di fatto che pur di fronte a tutto quello che abbiamo raccontato, che cosa dice Meloni? Che loro sono i migliori, in particolare sul fronte dell'occupazione. Tweet di Meloni con foto da conducator e sguardo da diva del muto degli anni 20, perché gli anni 20 sono pur sempre gli anni 20. Scritta in grande: lavoro a luglio, occupati da record, superati 24 milioni. Scritto più in piccolo: aumentano i lavoratori, aumenta l'occupazione femminile, aumentano le persone che vogliono mettersi in gioco e poi aumenta la bresaola, aumenta anche il prosciutto, non pagheremo niente, ci mangeremo tutto, insomma, quella roba lì. Avanti su questa strada, chiosa Giorgia festante, solo che la strada stando almeno ai dati di Eurostat, non è esattamente quella dell'Olanda o del Lussemburgo. Se guardi al potere d'acquisto, la strada è quella della Grecia. Praticamente hanno trovato un enorme cavallo di legno davanti a Palazzo Chigi. Allarme, allarme, riunione urgente del Consiglio dei Ministri. Cos'è quel coso? E che ne so? Chiediamolo a San Giuliano. Fate vedere. Gennaro, che ne pensi? Deve essere un omaggio al Palio di Siena. Tranquilli, portatelo dentro. Sdeng! E così appunto, dietro di noi nelle specialissime classifiche di Eurostat è rimasta solamente la Grecia. Ma però non è vero niente che le cose non vanno da Dio, è tutto un complotto che ci gira intorno, perché il complotto è come il nero, sta su tutto, a maggior ragione per un governo che il nero lo ha sempre amato, figuriamoci il complotto. E quindi eccola l'enciclopedia del complottismo in 16 volumi. C'è il complotto dei giudici, dei giornalisti, dei trapezisti, dei poliziotti, dei pastigieri, dei cartaginesi, degli elfi, dei nani, dei romulani e dei sumeri. Mannaggia, a fare sto elenco mi paio Salvini. E poi c'è il complotto dei fratelli Berlusconi, quello dei fratelli Gallagher, quello delle sorelle Carlucci, quello degli eredi di Pavarotti, persino quello dei figli di Mussolini, come Rachele, nipote di Benito, che ha appena annunciato che lascia Fratelli d'Italia per entrare in Forza Italia perché quelli di Fratelli d'Italia sono troppo di destra. Ecco, sono quasi le barzellette a testa in giù. Ma attenzione, perché a salvare il giorgismo, che in realtà, se vai a vedere i giornali, paradossalmente sta benissimo, a salvare il giorgismo potrebbe paradossalmente essere proprio lei, la Francia, perché di nuovo tensione, l'avrete letto, con i cugini d'Oltralpe. Che tensione dopo l'ennesimo provocatorio schiaffo transalpino. Che cosa è successo? 1, 2, 3. È successo che i magistrati francesi hanno detto che Trinità dei Monti è roba loro. Cioè, è uscito un pezzo su Le Monde in cui si dice che la Corte dei Conti della Francia sostiene che va confermato lo stato giuridico della scalinata di Piazza di Spagna perché in origine l'avevano finanziata proprio loro, i francesi. Venne commissionata la scalinata dal cardinale Pierre Guérin de Tencin, finanziata dal mecenate Etienne Gueffier, e poi c'è anche il ruolo importante del cardinale Melchiorre de Polignac, da cui la rivendicazione urge un vertice, scrivono i giornali, tra l'Italia e la Francia per fare chiarezza. Naturalmente non poteva mancare la pavloviana risposta politica. Parla l'onorevole Rampelli, che cosa ha detto? 1, 2, 3, lo sapete già. E allora ci restituite la Gioconda. Ma intanto, le tensioni con la Francia, spostando l'attenzione sul fronte esterno, rischiano di distrarre, e bene per il governo, dal fronte interno. Comunque, proviamo a voltare un po' la pagina, perché altrimenti la pagina pesante è un po' sempre quella roba lì. Allora, ve lo devo dire, io ho da sempre un debole per la megalomania. Il megalomane esercita su di me un fascino perverso. La megalomania mi attira, ancor di più se poi si tratta di megalomania del sacro. È per questo che mi ha conquistato tempo fa l'articolo apparso su Repubblica che raccontava della battaglia per il Cristo più grande del mondo. Sostanzialmente in testa c'era il Brasile con il Cristo da 38 metri di Rio de Janeiro, poi è arrivata la Polonia che ne ha costruito uno da 52,5 metri e adesso è arrivato l'oligarca megalomane che in Armenia ne sta costruendo uno da 77 metri. Insomma, c'è chi ce l'ha più grande il Cristo e c'è chi ce l'ha più grande il ponte. Parliamo ovviamente di Salvini e della sua grandissima invidia pontis. Salvini che alla fine, ultimamente, in quel giro lì, è quasi il più innocuo. Mangia, gira le sagre, parla di tennis, box, pentathlon moderno, addirittura fa il virologo e rassicura sul vaiolo delle scimmie. Forse da ministro delle infrastrutture si occupa di vaiolo delle scimmie perché le scimmie usano le liane come mezzo di trasporto, sarà così. Ma soprattutto da ministro delle infrastrutture è tornato appunto a parlare del ponte, che ormai è la sua ossessione freudiana che gli scatena la libido. Sentiamo Salvini sul ponte.
Una delle opere su cui vengo più attaccato è il ponte di Salvini, è un ponte sovranista, è un ponte di destra, no, è un ponte, il ponte fa il ponte Manzoni a Lecco, il ponte di Paderno d'Adda, il ponte di Longobucco, il ponte di Ana in Sardegna, il ponte serve alla gente che si unisce, che commercia, che si avvicina. Cosa vuol dire il ponte? Vuol dire il ponte a campata unica più lungo al mondo, non ce ne sono altri e lo facciamo noi italiani, sì. Anche la cupola di Brunelleschi non aveva precedenti nella storia dell'architettura. Anche ai tempi è interessante studiare come la storia si ripeta. C'erano i no cupola, non serve, costa troppo, non sta in piedi, c'è vento, il terremoto, l'hanno fatta e se uno va a Firenze hanno avuto ragione i sì cupola. Conto, senza ambizioni di paragoni con col Brunelleschi, ovviamente torno piccolino, però conto che ci sia lo stesso risultato.
In no cupola, Brunelleschi, il ponte di Longobucco,
genio.
Ecco, sembrava quasi il più innocuo Salvini, almeno nella sua versione estiva, almeno fino a quando non ha cominciato a commentare i fatti di Viareggio, del tizio maciullato contro una vetrina dal SUV della signora a cui aveva fregato la borsetta. La morte di una persona è una tragedia, scrive Salvini, figuriamoci la morte di una borsa. E la giustizia dovrà fare il suo corso, prosegue mettendo subito in fila un paio di luoghi comuni. Ma questo dramma è la conseguenza di un crimine, scrive ancora. Se l'uomo non fosse stato un delinquente non sarebbe finita così. E voi cosa ne pensate? Voi cosa ne pensate? Minimo sindacale sarebbe pretendere di sapere cosa ne pensa lui, per quanto la risposta sia purtroppo largamente prevedibile. Voi cosa ne pensate? È la domanda da content creator in cerca di engagement. È la domanda che si può fare in un microfono aperto di Radio Padania. Chi ha responsabilità di governo dovrebbe magari provare a dare risposte, non passare il tempo a fare domande, magari ricordandosi che tra i fini ultimi della politica c'è la coesione della comunità e non l'alimentazione sistematica dei flame, così che la gente si scanni sui social, perché quella è maionese al veleno, che la puoi impiattare come ti pare, ma resta sempre quella roba lì, maionese al veleno. Era decisamente preferibile la versione Brunelleschi di Cernobbio, quando era lì placido come un tricheco sullo scoglio a prendere il sole parlando di ponte. E a proposito di gigantismi, beh, ce n'è un altro, c'è anche quello della minchiata. E questa settimana, nel campo del gigantismo della minchiata, vince a mani basse, e non poteva essere altrimenti, naturalmente, The Donald con gli haitiani che mangiano i gatti.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
Ecco, c'era tutta la gamma delle bestie magnate dagli haitiani a Springfield fin dalla partenza e che hanno provato a dirglielo: stai buono, stai bravo, non ti innervosire. Ma lui c'ha questo bisogno irrefrenabile di dire una cazzata, è una roba più forte di lui. Adesso devo dire una cazzata grossa, la devo dire, non la posso più trattenere. Cosa posso dire? Posso dire che i cinesi sono gialli perché pisciano contro vento? No, questa è già sentita. Posso dire che gli eschimesi hanno una super catapulta e ci vogliono lanciare contro un iceberg grande come il Messico? No, troppo grossa. Vabbè, dai, facciamo gli haitiani. E quindi via con gli haitiani che mangiano i cani, i gatti e anche le papere di Springfield. Bella, bellissima minchiata anche quella di Stellantis, che ha proposto le Maserati ai Cassintegrati a condizioni imperdibili. Ecco, forse Stellantis è proprio l'unica, ma veramente l'unica, che questa settimana se la può giocare con Trump. Intanto io alle 10:10 mi sono reso tragicamente conto che, essendo questa la prima puntata, essendo una puntata di un'ora e che dovevo prendere le misure, mi ero preparato roba per 16-18 ore e quindi devo cominciare a tagliare un po' tutto. E allora facciamo così, taglio le mie di minchiate e tra poco parliamo di una cosa più seria, anzi ne parlo con qualcuno che ne sa un pochino più di me. Si parla di scuola, si parla di adolescenza, si parla di ragazzi. Questa è intanto Lady Blackbird, la canzone Man on a Boat.
Wash me like never before. There's a river just outside my door. I want to fall like the rain and die once again. I want to run.
you, I will float just like a man on a boat, just like a man on a boat. Hey, I've just begun to see the woman that I've always meant to be. As I fall, baptize me, let me go to the river just outside my door. I want to fall like the rain and die once again. I want to run like the wind and get high once again with you. I will.
Allora, si dice sempre, si è soliti dire, quella cosa lì mi ha colpito molto. Ecco, nel caso di quella cosa atroce che è successa tempo fa a Paderno Dugnano, per me è improprio dire che mi abbia colpito molto, no? Perché quella roba da genitore, ma non solo da genitore, mi ha aperto proprio un buco da qualche parte. E allora ho cominciato a pensare, come probabilmente avete fatto in tanti, ai figli adolescenti, ai ragazzi, al fatto che spesso si scrive e si parli dell'adolescenza in termini esclusivi di disagio, di malattia. E proprio da lì ho voluto partire nel conversare con un docente, un professore pop, perché se avete figli piccoli magari lo conoscete, eppure l'avete visto in televisione, in altri programmi. Sto parlando del professor Maggi, professore del collegio, trasmissione amatissima dai ragazzini più piccini, che in realtà fa il professore nella vita e ha ripreso la sua cattedra in una scuola secondaria insegnando lettere a Sacile. E quindi abbiamo fatto quattro chiacchiere proprio per parlare degli adolescenti. Un elemento che mi ha personalmente colpito nel dibattito che riguarda i ragazzi, che a ondate si riaccende spesso in relazione a fatti di cronaca come quello accaduto a Paderno, è questa associazione costante dell'adolescenza alla malattia e al disagio. Che effetto le fa?
Ma mi irrita parecchio, perché appunto considerare l'adolescenza come una malattia significa essersi dimenticati, perché questa cosa la fanno soprattutto gli adulti, essersi dimenticati di essere stati adolescenti. L'adolescenza è una fase della vita con le sue problematiche peculiari, ma è una fase della vita e come tale deve essere affrontata. Quindi diciamo a tutti gli adulti che hanno deciso di trattare, di medicalizzare l'adolescenza, io dico fermiamoci, perché l'adolescenza non si cura con le pastiglie, non si cura con la psicanalisi, si cura, anzi non si cura proprio, l'adolescenza si insegna a vivere tutt'al più, diversamente facciamo solo danni.
Personalmente ho sempre pensato che alla fine poi gli adulti non sono solamente smemorati rispetto a quello che sono stati, ma guardano poi al mondo dei ragazzi con un'angolatura principale, che è quella dell'invidia, perché loro continuano a essere ragazzi, cosa che noi purtroppo non possiamo più essere. E in ogni caso, come diceva lei e come aveva scritto per esempio Pier Vittorio Tondelli in un celeberrimo pezzo sugli Smiths in una rivista di musica che si chiamava Rockstar, l'adolescenza è sempre stato il luogo del tanto star male. La differenza tra l'oggi e il prima sta forse nel fatto che i ragazzi oggi hanno meno parole, meno strumenti per esprimere quello star male, o magari sono gli adulti ancora una volta ad essere meno capaci di ascoltare?
Ci sono due fattori che si intersecano. Da una parte abbiamo il mondo degli adulti che diciamo ha un'idea, ha un concetto idealizzato dell'adolescenza, per cui ricorda solo le cose belle della propria adolescenza. L'adulto appunto fa questo. E dall'altra parte abbiamo, come è stato detto correttamente, degli adolescenti che hanno sempre meno parole. L'impoverimento del linguaggio dei giovani d'oggi è un fatto, e questo impoverimento crea un danno, perché nel momento in cui non riesco a dare un nome al mio malessere, non sono in grado di affrontarlo, non sono in grado di curarlo. Tutti i disagi che i giovani oggi vivono vengono inseriti in un macro insieme che loro chiamano ansia. tutto ciò che prova, che provano è chiamato ansia. In realtà la tempesta dei sentimenti che i ragazzi affrontano è fatto di tante cose e purtroppo vengono visti tutti con paura, perché tutto ciò che sentono tutte le cose che sentono assumono questo nome.
Lei conoscerà molto meglio di me questo saggio che ha pubblicato recentemente uno psicologo statunitense che si chiama Jonathan Haidt, che si chiama proprio la generazione ansiosa e che lega il tema dell'ansia anche alla responsabilità dei social e del mondo digitale. Scrive tra le altre cose Haidt: il cervello umano contiene due sottosistemi che lo mettono in due modalità, la modalità di scoperta, che è quella che approccia le opportunità, e la modalità di difesa per difendersi dalle minacce. E Haidt dice sostanzialmente che la generazione degli adolescenti di oggi aziona quasi esclusivamente la modalità di difesa, sono costantemente in allerta, in previsione di pericoli invece che in cerca di nuove esperienze. I ragazzi che lei conosce, perché li vede ogni giorno a scuola, li ritrova in questo tipo di descrizione?
Ecco, se qualcuno avesse dato ascolto a noi insegnanti che tutti i giorni siamo in prima linea, noi saranno almeno 15 anni che lanciamo l'allarme sugli effetti di un cattivo uso dei device, delle nuove tecnologie, non solo dello smartphone, che provocano problemi nella memoria, nella concentrazione, nel sonno e in tutte queste altre fasi. Sì, riconosco alcuni aspetti dei giovani. In realtà il problema fondamentale nei giovani è che hanno perso, pur vivendo in una società, in un mondo iperconnesso e invaso dalle parole, hanno perso il valore delle parole. E in questo si inserisce l'ultimo romanzo che ho scritto, che ha come protagonista Socrate, che mi piace definire, oltre che il più grande filosofo di tutti i tempi, il profeta della parola.
Ecco, volevo arrivare appunto lì, perché lei ha da poco pubblicato questo romanzo che si intitola Il mio Socrate, in cui è addirittura la filosofia di indicare la strada ad un adolescente tormentata. È una provocazione letteraria o crede davvero che la filosofia possa essere non solamente salvifica, ma anche una chiave per ingaggiare gli adolescenti di oggi?
Io credo che la filosofia sia la soluzione e parto da questo presupposto. Come hai detto giustamente, la protagonista di questo romanzo è Veronica, una ragazza arrabbiata con il mondo, che ce l'ha con i suoi compagni di scuola, ce l'ha con la scuola, vive una situazione familiare disastrosa, quindi è arrabbiata con il mondo ed è fondamentalmente arrabbiata perché non sa mettersi in comunicazione con il mondo. I giovani d'oggi vivono continuamente attratti dal mondo dei social, che è profondamente seducente e lo è anche per noi adulti. Dall'altra parte abbiamo un altro mondo altrettanto seducente e che abbiamo dimenticato ormai, che è quello della filosofia. Socrate, quando ragionava con i suoi discepoli, ma anche con i cittadini di Atene, emanava un fascino che era proprio seduttivo, e questo suo potere seduttivo derivava proprio dal valore seduttivo della parola. Socrate introduce nella filosofia greca la dialettica e scalza da un momento all'altro tutta quella corrente di filosofi che fondavano la loro divulgazione sulla retorica. Spazza via questa generazione di filosofi e impone attraverso poi il più grande ufficio stampa che un personaggio pubblico avrebbe potuto mai avere, cioè il suo discepolo Platone, Senofonte e poi Aristotele, diffonde il suo stile, che è quello fondato sulla dialettica. Quello che ai ragazzi oggi manca è proprio il potere della dialettica, il potere di confrontarsi e di essere disposti a cambiare le loro opinioni.
Il precipizio è più o meno quello di Icaro, nel senso che dalle altezze dove ci ha portato io sono costretto a ricondurla proprio al terra terra, e del mio terra terra dell'esperienza di genitore. Io non so se, dovendomi confrontare con mio figlio adolescente, proponendogli Socrate al posto di YouTube, ne esco vincitore. Lei ci ha provato, ci è riuscito? C'è una chiave, non dico per, come dire, lavorare su questi estremi, Socrate contro YouTube, però per riuscire ad ingaggiare i ragazzi con quello che sembra essere, come dire, una sorta di umanesimo perduto che ha molto a che fare col Novecento e poco con la contemporaneità?
Sì, ci sono, io lo faccio tutti i giorni a scuola e naturalmente diciamo che ci sono delle strategie che adotto. Per esempio, ai ragazzi piace moltissimo, ai ragazzi della secondaria e primo grado piacciono moltissimo gli aneddoti e i paradossi. Io uso moltissimo i paradossi per spiegare la realtà. Uno tra tutti il paradosso di Zenone, che vuole spiegare l'idea di infinito attraverso la sfida di corsa tra Achille e la tartaruga. Achille riuscirà mai a raggiungere la tartaruga, Zenone cerca di dimostrare che non ce la farà mai, per raccontare il concetto di infinito. E queste speculazioni mentali, logiche, spaccano la testa di questi ragazzi, spaccano naturalmente in senso lato e aprono dei confini che loro non avrebbero mai immaginato di avere, allungano il pensiero, ingigantiscano lo spazio entro il quale possono analizzare il mondo che gli sta attorno. È molto bello applicare la filosofia soprattutto ai più piccoli.
A proposito di corsa, che non è né quella di Achille e né quella della tartaruga, sto pensando invece a quella sorta di corsa verso il risultato, la performance, che è diventata un tratto tipico non solo di una generazione. Non pensa che ci sia una rinnovata idea performativa della scuola che si sta reintroducendo, ma non solo nelle direttive ministeriali, quando si parla di merito, di impegno, di talento, di riconnessione con il mercato del lavoro, ma anche nelle aspettative di genitori che a volte si sostituiscono ai propri figli, l'hanno detto recentemente anche quei pedagogisti che hanno invocato un passo indietro della genitorialità rispetto alla scuola, si sostituiscono ai figli per rendergli meno pesanti le frustrazioni.
Sì, beh, perfettamente, hai centrato perfettamente il punto, perché l'approccio ansiogeno alla performance scolastica, nella mia esperienza di insegnante ho notato, deriva proprio dall'influenza, dall'incursione, dai tekel mentali dei genitori nei confronti dei figli, che vogliono prestazioni sempre altissime, che vogliono, ma quasi come se la performance scolastica del figlio dovesse connotare la qualità della genitorialità. Molto spesso a vivere male un'insufficienza non è tanto lo studente quanto il genitore, che vede l'insufficienza presa dal figlio come un affronto a cosa? Non tanto al figlio quanto alla genitorialità, alla qualità della sua performance genitoriale. Questa è una visione completamente assurda e distorta che dobbiamo sradicare dalla cultura contemporanea, perché poi a farne le spese sono i ragazzi. Cioè, i ragazzi non possono vivere le loro performance, possono essere anche le performance sportive, come una prova da rivolgere ai loro genitori della qualità del loro essere. Non è possibile, non possiamo chiedere questo ai nostri figli. I figli devono vivere la scuola, devono vivere lo sport come vita loro, al di fuori delle aspettative dei genitori. I genitori devono imparare in questo senso a fare un passo indietro, sì, e in questo senso sì, cioè a lasciare che i figli vivano la loro vita, con le loro soddisfazioni, con le loro delusioni, con le loro salite, ma anche con le loro cadute, perché cadere a volte fa bene.
Era un estratto dunque della conversazione con il professor Maggi sui nostri ragazzi, sulla scuola che è ripartita, su altre cose. Non ve l'ho fatta ascoltare solamente per farvi vedere che non dico solamente minchiate, ma anche perché questo è uno dei temi che appunto da genitore molto mi tocca. Grazie al professor Maggi, noi siamo arrivati quasi alla fine di questa prima puntata di stagione del Demone del Tardi del sabato mattina, e in sottofondo abbiamo un brano tratto dal nuovo album di Michelle, che celebra il centenario della nascita di una figura chiave della letteratura afroamericana, di un grande attivista come James Baldwin, che era nato il 2 agosto del 1924. Baldwin, che aveva una relazione con la musica, perché ha sempre detto che nessuna opera letteraria, incluse le sue, sarebbe mai riuscita a esprimere sentimenti grandi come la gioia o la tristezza, come hanno fatto certe composizioni di Louis Armstrong e Billie Holiday, e questo fece sì che fosse anche amico di Nina Simone e di Ray Charles. Di James Baldwin parlerà anche Claudio Agostoni in On the Road il domenica 29, con una puntata dedicata appunto alle geografie di Baldwin. Io adesso, con Michelle in sottofondo, invece mi preparo a congedarmi. Beh, insomma, siamo tornati in qualche modo, in questo modo del sabato mattina, in cui mi sono accorto che la maggior parte delle cose le ho dovute tagliare perché avevo messo dentro troppa roba, ma va bene, impareremo anche questo. Si annuncia invece un grande weekend di sport, perché oggi c'è Luna Rossa alle 2, che va a giocarsi la sfida per la finale in Louis Vuitton Cup contro America Magic. C'è il Gran Premio di Baku della Formula 1, torna al campionato. E poi, a proposito di tennis, con la Coppa Davis in corso, attenzione, perché la WADA starebbe andando verso il no al ricorso per il caso doping che riguarda Sinner. E con questo ci ho messo dentro un po' di sport, memore dell'avventura estiva di Podi Podi. Mi fermo qua. Gianmarco Bacchi vi augura un ottimo weekend. Il Demone del Tardi finisce per oggi. Ci ritroviamo settimana prossima alle 9.30, e adesso la linea va al GR in breve delle 10.30. Ciao a tutti e grazie per esserci stati.